Bentrovati, buon pomeriggio prefestivo. Abbiamo sentito, c'è un sacco di coda, traffico, colonne. Abbiate pazienza e questo vi terremo naturalmente informati. Rete 1 è qui anche per questo. Enrico Alberti al microfono, Michele Bonassorta alla regia tecnica e poi lei in compagnia di un'altra lei. Lei è Clarissa Tami e faccio dire a te dove sei e con chi ti intratterrai per la prossima oretta. Ciao Clarissa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Enrica e buongiorno a tutti. Quest'oggi in diretta ci colleghiamo da Locarno Monti non per darvi notizie, potremmo, ma in realtà siamo a casa di Donna De Carli, fotografa, artista, una donna piena di vita, piena di creatività. Classe 1950, nata a dicembre, e i primi ricordi d'infanzia sono stati subito quelli di, come dire, buttarsi nella mischia, rimboccarsi le maniche, perché era la più giovane già a scuola, quindi insomma c'era poco da stare a guardare.
Ciao, buongiorno a tutti. Che partenza, cavalleria rusticana.
Buongiorno, allora, signora.
Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa...
No, nel senso che già a scuola tu eri la più piccola, sì. Perché sei nata a dicembre e quindi dicevi io avevo 5 anni e mezzo.
Ti raccontavo giustamente che mi sono trovata da bambina già un po' décalé, perché all'epoca andavano a scuola 7 anni e mezzo. Per cui mi hanno detto, ma proviamo e funziona, ma era una faticaccia. Comunque mi ricordo anche andando là alle cosiddette medie, le mie amiche che già avevano le mestruazioni e il seno, e io ero ancora lì così e mi sentivo proprio il calimero nero, così era terribile, no? Le feste sai, le festine che facevamo con i primi amici, io facevo sempre tappezzeria ed era terribile, terribile. E ho imparato presto che la vita aveva questi due...
Vede però signora che però allora adesso che c'è stato l'ARMOS, cioè l'armonizzazione dell'ingresso scolastico, ha un suo perché, nel senso che normalmente tutti si lamentano perché temono di perdere l'anno, invece la sua esperienza conferma che la scelta ha un senso, perché andare a scuola quando uno è nato in dicembre è chiaro che sei in ritardo.
No,
di
ma lo facevano,
certo.
Non so se adesso.
No, adesso
comunque
no,
io...
adesso no.
No, adesso appunto con ARMOS dovrei saperlo perché è un'amica insegnante. Comunque davvero era difficile, alle volte era proprio difficile, mi sentivo sempre un po' decalì, però poi la vita prende e ti dà anche, poi impari tante cose e così.
I tuoi primi ricordi sono legati, appunto tu abitavi di fronte alla stazione di Muralto e guardavi dal terrazzo i treni, chi andava, chi veniva, i viaggi, le persone...
Io abitavo proprio di fronte alla stazione e avevamo la camera da letto, le due camere da letto mie e di mio fratello, dei termosifoni e sopra c'erano dei grandi davanzali caldi. Stavamo lì seduti, per me era fantastico. Vedevo questa gente che arrivava sotto, c'erano i taxisti che andavano e venivano e mi dicevo un giorno vado anch'io. Poi arrivavano anche gli zingari, arrivava il circo CNI alla mattina alle 5, vedevi scendere dalla via Cattori, scendevano gli elefanti, no ma era...
Ma è meraviglioso, meraviglioso,
ma davvero
questo
meraviglioso.
Ricordo, veramente quel eccezionale.
Quel davanzale lì di marmo grigio è stato un punto, io mio fratello poi, un fratello molto più grande di me di 6 anni, ma quando c'era ancora un periodo che stavamo vicini, lui alle medie, forse ancora alle elementari, il nostro gioco preferito, dopo il pranzo, prima di tornare a scuola, c'era una rivista che pubblicava le canzoni e cantavamo una canzone a testa, e sempre guardando questa vita sotto, che era una cosa fantastica. Immagine dall'alto.
Sostituiva la televisione o l'iPad di adesso, effettivamente.
Sì, egregiamente. Poi noi in casa nostra la televisione è entrata quando io già non vivevo quasi più in casa. Cioè sono cresciuta senza... No, noi la televisione la facevamo noi.
Appunto.
Insomma, cioè, la tua creatività è già stata forgiata già a quell'epoca. Poi a 13-14 anni arriva la fotografia. Lì capisci che la fotografia è... una delle tue grandi passioni?
Ma allora io cresco in una famiglia di persone che lavoravano, mio papà era assicuratore, poi di conseguenza mia mamma lo aiutava, avevano un ufficio, però avevo un padre che veniva dalla terra, no? Un Verzasca, e comunque disegnava benissimo. E,
acquarellista,
lo vedevo sempre disegnare. E una mamma anche, soprattutto una grande cuoca la mamma, c'era proprio anche attorno a noi, poi io ero la più piccola della dinastia dei De Carli, per cui i miei cugini grandi facevano jazz, c'era tutto un mondo che mi diceva che la vita, c'era tutta questa bella cosa, no? Che mi attraeva. E poi vedevo mio papà, era un bravo fotografo, aveva una Folklander all'epoca e faceva diverse foto di noi. E un giorno avevamo una casa in montagna sopra Gordola, e era inverno e si era ostinato di salire in auto, e poi c'era ghiaccio, e allora toccava a mio fratello occuparsi delle ire funeste del padre, perché l'auto non andava più avanti e indietro. E poi vedo mio padre che prende comunque la macchina fotografica e non funzionava, la butta nella neve, e allora io l'ho raccolta, e infatti ti ho dato un lavoro dove c'è questa immagine. E da allora poi ho ricevuto anche onistamatic, e ricordo un viaggio con i miei genitori erano carinissimi, ci portavano comunque a fare i viaggi il sabato e la domenica, eravamo andati all'Expo, era il 64 mi pare, a Losanna, e avevo la mia prima Instamatic e già a scuola facevo foto e avrei voluto fare la fotografa. Di fatto poi sono andata al ginnasio, sono stata bocciata e io non volevo rifare l'anno, e i miei non mi hanno spinto a rifare l'anno, volevo fare la fotografa, però in casa mi si diceva che adesso tu vai, impari le lingue, fai una formazione. Poi la vita mi ha poi portato a fare un'altra cosa, sono uscita a 18 anni diplomata da un istituto Sant'Agnese a Lucerna.
Insomma, c'era tuo fratello che avrebbe voluto per te una carriera da avvocato.
No,
tuo papà, giusto, tuo papà Adelio voleva una carriera da avvocato. Invece, maestro, e avvocato, chi c'era?
Fratello. Ecco,
Fabio invece pensava a quello.
E nessuno dei due ha fatto quello che lui voleva, ma perché poi lui non gliene fregava niente di tutto questo. Erano le sue proiezioni, come tutti i genitori.
Però tu sei riuscita ad ascoltare te stessa e a seguire il tuo istinto, e appunto poi arriva in maniera dirompente intorno ai 18-20 anni la fotografia. Enrica, ti lasciamo nello studio, che così poi ci trasferiamo tra virgolette da Locarno Monti, andiamo poi a Zurigo e dopo andiamo a Zurigo.
Volentierissimo, siamo veramente curiosi di sentire come prosegue la storia. È bello sapere, in ogni famiglia ci sono sempre le aspettative dei genitori, come vengono attese o disattese, però comunque, come diceva la nostra ospite, la vita ti toglie, ma ti dà.
Thank you.
Continuiamo a navigare, come cantava Enya in questa canzone del 1988, Orinoco Flow, quindi Sail, continuiamo a navigare, come dicevamo, nella vita della nostra ospite. Siamo rimaste a quando lei aveva 18-19 anni, è giusto, Clarissa?
Esatto, Enrica. Torniamo con la nostra Donna De Carli e ci trasferiamo con lei a Zurigo e siamo ai suoi 20 anni circa, perché vai a fare l'assistente di un fotografo, il fotografo rinomato, uno dei tanti, però insomma uno molto conosciuto, fotografo Gröbli. Siamo negli anni più o meno 70, giusto?
Esatto, il 1970. Io avevo, però dopo l'istituto ero stata anche da vicari a fare un 3 mesi, in tedesco si chiama Schnuppenlehre, che una scuola di dove vai a osmare se quello è il tuo lavoro. E ricordo che lì era stato un momento che mi aveva, cioè, confermato. E normalmente avrei voluto fare la scuola di Vevey, però nel frattempo sono partita a Londra e ho fatto 7-8 mesi a Londra e poi sono tornata e non potevo iscrivermi a Vevey e per aspettare un anno mi sono scelta, ho scritto dei fotografi che si sapeva conosciuti a Zurigo e un paio di questi hanno risposto e io poi sono andata da sicuramente un grande fotografo, dove quando lui mi ha accolto nel suo studio, l'ho saputo poi dopo, aveva un mega studio con diversi assistenti e con dei lavori incredibili, Hoffman La Roche, Ferrari, cioè veramente uno studio incredibile. Aveva raccontato ai suoi assistenti e fotografi dicendo: ma sai, arriva una ticinese, ma sai, io la prendo perché ha l'aria simpatica, ma starà 3 settimane e poi se ne va. Alla fine ci sono stata quasi 4 anni. Ed è stato un momento formativo incredibile in tutti i sensi, perché insomma negli anni 70 a Zurigo si muovevano tante cose e avevano già iniziato nel 68. In questo periodo mi sembra di rivedere il film al contrario, no? Di quello che fanno i giovani.
Come ti ricordi la tua giornata tipo in quei 4 anni che sei stata con lui, i colleghi, le uscite, il tempo libero anche? C'era, perché so che lavoravate intensamente.
No, sabato e la domenica, se non eravamo in trasferta, era il tempo libero e Zurigo era fantastico. Non so, che io ero sempre stata una grande cinefila e per cui dovevo scegliere se mangiare o andare al cinema, perché mi davano 50 franchi al mese, che però non era pochi soldi là. I miei mi pagavano la stanza e questo. La giornata tipo si sapeva che iniziava alle 9 del mattino e poi non sapevi quando andavi a casa, perché sviluppavamo ancora anche tutte le diapositive a mano. E, insomma, adesso non entro nel termine
tecnico. Ma interessante.
Però era lavoro, e c'erano dei lavori interessanti. Eravamo 4 assistenti, c'erano i fotografi e poi c'era lui.
E che tipo di lavori facevate?
Quando sono entrata io stavo facendo una campagna per le tende Gardisette, avevamo 2 studi, arrivavano i falegnami, montavano uno studio e avevamo modelli. Stava facendo un grosso lavoro, un dia show per l'Hoffman La Roche, per cui l'ho accompagnato e lì ho visto per la prima volta gli esperimenti sugli animali. Beh, insomma, Zurigo, poi avevamo la Lindt, la Cahier, party, mangiate di cioccolatini, poi...
Aveva 3 studi e mi dicevi che era un personaggio particolare perché aveva...
Un po' maniaco,
dicevi, che aveva tutti gli strumenti appesi al muro.
No, lui ogni studio aveva quello che ci servivano, no? Le prese elettriche, le forbici, i taglierini, le macchine fotografiche, tutte erano segnate, studio 1, studio 2, studio 3. Poi lui viveva lì perché aveva questo grande studio, aveva la sua casa, era Wollishofen. E mi ricordo che torniamo un lunedì e ogni tanto sclerava un po', era un egocentrico, era fantastico, però aveva rotto vetri nelle camere oscure e tutto, e poi c'era un tavolo dell'ufficio pieno di post-it con reproche a chi aveva messo la forbice dello studio 1 e lo studio 2, ma questi sono aneddoti. Quello che mi ha passato quest'uomo, di certo, è un grande rigore nel lavoro, e sono andata a bottega alla fine. Non sono più tornata, non mi sono più iscritta, perché poi a Zurigo frequentavo dei seminari, andavo anche all'ACFA in Germania e ho imparato tante cose. E ho imparato anche la vita, perché insomma...
C'era qualche insegnamento, qualche piccolo segreto che lui ti ha consegnato per quanto riguarda la fotografia? Bisogna sviluppare una sensibilità, uno sguardo particolare?
Ma... E già il fatto di scegliere un tipo di attività del genere ti insegna a avere uno sguardo altro sulle cose, perché io parlo con te e mi viene quasi già di farti un'immagine in verticale, un po' spostata, con dietro lo studio, cioè ti rimane questa cosa anche... sì, lo sguardo sulle cose, ma poi questo era il lavoro, ma c'era tutta la formazione anche... cioè intellettuale, sentimentale, che mi ha aperto dei mondi incredibili. Quegli anni sono stati grandiosi, poi i primi tempi non conoscevo nessuno, per cui era durissima. Mi ricordo che camminavo su e giù per la Bahnhofstrasse e mi dicevo, ma non ho proprio nessuno che conosco qua. E avevo un amico ticinese che era un amico dei miei, che mi invitava ogni 2 settimane a mangiare a casa sua. E allora io gli dicevo, no Livio, io non ce la faccio più, torno a casa. E lui mi diceva, lui aveva 10 anni più di me, mi diceva, dai, tieni ancora una settimana, dai ancora una settimana, anzi due, tra 2 settimane vieni a mangiare da me, e così mi ha salvato. I primi 3-4 mesi andavo da lui col magone e lui mi diceva, no, dai, continua. Infatti.
E infatti poi sono passati 4 anni.
Sì, poi Zurigo è sempre stata la mia città ancora adesso, del cuore, d'adozione.
E con chi ha fatto amicizia, giusto per capire, quando è che c'è stato il click Donna De Carli rispetto ai colleghi, cioè rispetto ai primi 4 mesi, come funziona?
No, ma all'inizio sai, io mi sentivo un po' in disparte, così ero la ticinese, ero un po' l'uccello raro che arrivava. E però adagio adagio, perché tutti avevano già la loro clicca, no? E poi adagio adagio cominci a instaurare delle relazioni, perché si lavorava tantissimo. Poi io uscivo da lì, la sera tornavo avevo una stanza terribile, in un quartiere terribile, era la prima cosa che avevo trovato, e davvero ho fatto 2 o 3 mesi di solitudine. Poi ricordo che era partito il nostro chef con la moglie e il cane, e qualcuno ha deciso di fare una mega festa nello studio, e da quella festa lì poi click. Le cose, ma poi nel frattempo incontri gente, certo. Incontravo pochi ticinesi, non essendo all'Uni,
certo,
e incontravo gente tedeschi, gente del posto, e ancora ora ci sono delle amicizie che si sono portate negli anni, di una persona che è andata a vivere in Francia e che ci si sente regolarmente.
Sì.
Quindi legami che rimangono ancora oggi, che ti accompagnano anche nel tuo presente. Enrica,
sì.
Lasciamo la linea allo studio.
Sì,
e
io
poi
direi
ci
che
troviamo
da
per
Zurigo,
avanti con questo viaggio.
Bravissima, andiamo dove il cielo è sempre più blu con Rino Gaetano. Quindi l'ho
scelto tra l'altro proprio la Dona.
Ah, ecco, bravissima, perfetto. Quindi effettivamente quello
questa
che
è la mia scelta.
Allora,
questa
basta.
Epoca.
Allora dopo ci dice qualcosa del perché l'ha scelto Dona.
Va bene.
Sanremo, sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Sei poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi tutte le sere.
Dunque, siamo ospiti di Dona De Carli al microfono di Clarissa Tammi a Locarno Monti, ma non diamo un aggiornamento meteo. Dunque, ha scelto lei Rino Gaetano, Il cielo sempre più blu, l'abbiamo appena ascoltata, quindi perché? E poi so che praticamente
anche il prossimo brano
fa una sorta di DJ questo pomeriggio, esatto, oltre ad essere fotografa. Esatto. Eccoci, allora, perché Rino Gaetano?
Ne avevo scelte alcune di più, mi ero fatta una mia colonna sonora, però mi hanno detto che non tutti andavano bene. Ma perché lui comunque vada, insomma, il cielo è sempre più blu, no? Noi proviamo a fare di tutto e le stelle, il cielo si muovono come vogliono loro. Però mi piaceva di lui perché l'ho sempre trovato un grande, è morto troppo presto questo signore.
E la prossima invece canzone la presenti tu?
La prossima canzone, qual è la prossima? Zaz,
sì, esatto.
Zaz, j'adore perché ama la vita, perché è un'esplosione di gioia per la vita ed è questo che mi piace.
Tu utilizzi la musica per la tua arte quando fai fotografia o piuttosto che?
Sì, se faccio installazioni lavoro molto, poi ho fatto anche regia di corti e di altri lavori, per me è fondamentale la musica nel filmato. Infatti io avevo scelto anche qualcun altro qua, chissà se viene messa.
Vediamo, adesso ne parliamo fuori onda, però per il momento ci godiamo questo Zaz che ha scelto la nostra Dora. Grazie.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Au ferais moi du personnel. J'en ferais quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ed è bella, effettivamente. Ringraziamo la nostra ospite, è sempre un piacere riascoltare Zaz. Je veux. Abbiamo detto, citato la passione, la voglia di vita, la gioia di vivere. Mi sembra di aver capito che sia un filo conduttore, un minimo comune denominatore che è sempre accompagnato Donna De Carli. È corretto, Clarissa?
Sì, siamo ancora a Zurigo, prima del rientro in Ticino. Donna, dopo aver lavorato 4 anni appunto con Gröbli, va a lavorare per la NZZ come fotoreporter. Perché eri un po' stufa della pubblicità?
No, io avevo capito che non volevo fare la fotografa pubblicitaria. Non volevo proprio, perché non era nelle mie righe questa storia.
A proposito della pubblicità, è divertente l'aneddoto. All'epoca, quando ancora non c'era Photoshop, dovevate ingegnarvi voi. Per esempio, con la lana.
Dovevamo fare una pubblicità per un ammorbidente della lana, per cui abbiamo preso della corda, messa un po' nella colla, avevamo fatto a maglia un pezzo di con la corda. Invece dall'altra parte col mohair, ma insomma, sì, oggi fai altre cose, ma non mi interessa.
C'è Photoshop. E all'epoca mi dicevi che anche per il caffè, per una pubblicità del caffè, per far vedere il fumo che emanava la tazzina.
Io, giovane assistente, dovevo fumarmi un sigaro perché era l'unico che teneva il tempo per fare la foto, e poi avevo un tubino di plastica e quando era il momento soffiavo dentro e arrivava il fumo, ed era una pubblicità fantastica del Nescafé Gold con questa tazza d'oro, col caffè che scendeva da un cucchiaio. tutto automatico, e poi il fumo che saliva. Era divertente, ma sono tutti stratagemmi, artifici che si usava. Però poi lì ho finito la mia storia con Gröbli. Avevo un amico giornalista all'NZZ e abbiamo cominciato ad avere dei mandati. Sono stati 3 mesi, abbiamo fatto tutta l'Inghilterra e la Scozia. E poi quando sono tornata in Ticino facevo spesso le edizioni.
Hai fatto un bel lavoro anche per le scuole, che mi dicevi che ci hai tenuto molto nel Canton Turgovia.
Sì, quello anche perché non lavorando più cominciavo a fare mostre così e non mi dava molto da mangiare. Per cui avevo trovato il lavoro nel Canton Turgovia, avevo passato anche lì 3-4 mesi, vivevo negli alberghi, ma era divertente, andavo a fotografare i bambini nelle scuole elementari.
Che tipo di foto facevi?
La foto che fai classica, andavi nelle scuole, facevi i ritratti singoli i bambini e poi il ritratto di gruppo, e l'ho fatto ancora per un periodo qua in Ticino che mi permetteva era un'entrata sicura.
E intanto facevi le tue mostre, con quali soggetti?
Intanto lavoravo, ma uno dei temi che mi ha sempre caratterizzato erano i luoghi abbandonati, le case abbandonate, dove, e mi ha portato sempre, è sempre un lavoro che ho fatto, e mi piaceva, viaggiavo da solo, andavo in auto, e se vedevo delle ville anche abbandonate era divertente, era anche ogni tanto un po' pauroso, perché entravi in questi luoghi abbandonati, pieni anche di venivano usati, scritte anche oscene sui muri, e oggi non so se
non rifaresti
certe situazioni che ho fatto giù nel Varesotto così.
Come mai la casa è un tema che ti ha sempre chiamato molto?
La casa, il luogo, il contenitore. Come la storia del senza famiglia che ti raccontavo. Non lo so, ha a che fare sicuramente con un fatto di protezione, un fatto di l'estensione di noi stessi. Ancora ultimamente sempre mi ritrovo a fare delle immagini in luoghi abbandonati dove mi immagino chi possa essere passato, chi possa aver vissuto, e del resto mi piaceva anche scegliere case così dove abitarci. Ho scelto spesso nella mia gioventù case semi abbandonate dove ogni volta ci mettevo l'anima, perché mi piace rifare, ripitturare, costruire.
Quali emozioni ti faceva provare la casa abbandonata che avevi in quel momento, che stavi così scoprendo?
Ma no, adesso no. Posso parlarti di uno degli ultimi lavori, che è stata questa stalla abbandonata che ho scoperto alcuni anni or sono su una montagna delle 100 valli dove ho vissuto. E casualmente scendendo vedo questo rustico, ma 2x2 o 3x2, la porta era semiaperta ed era un mondo incredibile. Cioè tutto, c'era il camino, c'era un vecchio tavolo, suppellettili, pezzi di giornale, come se il tipo fosse sceso a valle per ritornarci 2 settimane dopo. E poi erano passati anni, perché il giornale che aveva lì era datavano gli anni 70, poi c'era tutto, la fuliggine, le ragnatele, e lì ho fatto un lavoro incredibile. A 1 ora e mezza da dove vivevo avevo lasciato le candele, il cavalletto, e salivo ogni tot, e ho fatto tutto un lavoro, di questo lavoro che ho fatto una pubblicazione che ti darò. Ma così è un'attrazione di luoghi e anche un desiderio di protezione, la casa, no? È un'estensione.
Ma le case abbandonate, anche il tempo che si è fermato?
Sicuro, il tempo che si è fermato, il tempo che nel frattempo passa, no? Dove la polvere si siede e si adagia sugli oggetti. Ma nel frattempo so che in questi anni c'è tutto un mondo di giovani anche che fanno questo lavoro.
Lo vedo. Sì, sui social ci sono tante pagine con le case abbandonate.
Ma io ho fatto la Baronata, ho fatto anche in Francia, sono entrata in luoghi abbandonati.
Hai mai avuto incontri dove hai avuto paura?
Mai. Ho avuto timore una volta, ma perché mi sentivo, c'erano delle energie particolari, però non è che mi sia mai arrivato qualcuno, un cane o
no. O qualche animale magari particolare?
No, ragni.
Già i ragni.
Topi, ma non mi fanno paura né i topi né i ragni, anzi mi piacciono, soprattutto i topi mi piacciono. Ho convissuto un mese a Corcapolo con i topi in cucina, c'era stata un'invasione nelle Cento Valli di topoli di campagna, era invaso alla Cento Valli. E io arrivavo a casa alla sera tardi dalla televisione, ero riuscita a localizzarli nella cucina, nella sala, e correvano. Allora avevo iniziato, li mettevo le gabbiette e poi andavo verso la valle, li facevo volare giù dalla valle. E a un certo punto mi sono detta, ma cos'è sta storia? Allora ho cominciato a pitturargli la coda dei topi, e per cercare di capire se tornavano, con un'amica gli pitturavamo la coda, rosso, verde, e però sono tornati dei topi senza coda. Allora sai, le riflessioni sul genere, dire, ah, ma allora forse non sono stati accettati dal gruppo, gli hanno mangiato la coda, e questi che tornano sono quelli. Una follia che mi fai raccontare.
Infatti posso confermare anch'io la pelle d'oca rispetto a questa cosa, a questo episodio della coda dei
quindi
topi.
Lasciamo la coda dei sì. topi e torniamo più dopo con cose più serie.
Va
perché
bene.
Comunque Donna De Carli è stata anche in Ticino la prima camera woman.
Perfetto, sì. A tra poco.
A dopo. La 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 long, la 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 long, lonely long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild.
La la la.
Torniamo a Locarno, torniamo. Non mi ricordo più a che punto eravamo della vita di Donna De Carli.
Io
mi
rimane...
eravamo sui topi, allora... colorati, con la coda colorata.
Allora, adesso siamo alla fine degli anni 70, perché Donna è stata la prima camera woman, quindi aveva gli occhi puntati addosso.
Sì. No, facciamola breve. Io ho fatto la camera woman in televisione, fissa per un anno, e poi come cascettista, ma erano anche gli anni d'oro delle belle produzioni musicali. E sì, ero un animale strano, avevano fatto venire, c'era ancora Blaser, un grande signore, ed era arrivato qualcuno da Gente, avevano fatto un reportage che mi sembrava un po' strano, fotografare l'animale strano che stava dietro la camera. Però anche lì belle cose, ho imparato tante cose, ho visto tanto, era gli anni d'oro della televisione con produzioni magnifiche. E nel frattempo avevo messo comunque, io avevo lo studio fotografico, ero tornata in Ticino con lo studio fotografico, e poi ho lavorato un anno fissa e resto come cascettista, e sempre continuando anche a fare il mio lavoro di ricerca e a fare mostre. Sono riuscita ad avere una borsa federale, insomma, avere degli stipendi, ho viaggiato tanto, e insomma è lunga la mia storia, ho 73 anni, ragazzi.
Cioè, non basta un'ora.
Sono la nonna dei fiori.
No, ma come nonna dei fiori? No, in realtà sei molto attiva, perché la creatività mantiene giovani. Tu stai già progettando la prossima mostra, ti sei data alla ceramica, pensa a te, ci avresti mai pensato?
Sì, io già facevo, no, sto facendo un'opera che magari sfocerà in un'esposizione dove ci sarà dei lavori fatti in argilla, delle fotografie e un video. È un work in progress, ma la cosa bellissima e la cosa fantastica della mia vita è che, come tutti, abbiamo avuto dolori, ma io c'ho qualcosa che la vita l'amo, e la vita è generosissima con me. E io sono grata ogni giorno alla vita e a chi incontro.
Dove prendi ispirazioni per continuare a forgiare la tua creatività, la tua arte, soprattutto anche questo prossimo lavoro? Com'è che è nato?
Ma nasce perché sono in contatto con me stessa, perché sono in contatto con tanti artisti, viaggio, sono curiosa, è la mia passione l'arte, per cui stimo tanta gente, ho conosciuto tanti artisti, e la gente che frequento è questa, e quello è il, cioè, ogni cosa che fai alla fine diventa quel gesto, perché sei fatta così, perché diventi quella cosa a furia di farla nella vita, e sono davvero una donna fortunata.
Però il contenitore torna, come la casa, anche il contenitore di argilla.
Infatti il contenitore d'argilla, le tazze, le ciotole, i vasi contengono e possono essere distribuiti, quello che c'è come contenuto, ma riflettono, ognuno di questi lavori che sto facendo riflette un anno della mia vita, ha a che fare col tempo, con la riflessione di questo spaccato di vita che mi appresto a vivere, perché insomma la vita è dietro di me adesso è veramente day by day.
Che significato ha il tempo per te oggi? Qual è il valore del tempo?
Il valore del tempo è una lezione che ho imparato anni fa seguendo Krishnamurti, che è time is now, la vita è adesso, uh-huh. È veramente adesso. Adesso con voi e proprio adesso, esatto. Ogni momento che sei è quella roba lì. Però non sempre facile, no? Cioè c'hai gli scazzi e così, e poi ti dici, ma no, non, cioè... E questo che abbiamo, noi non abbiamo altro, abbiamo questa vita, poi ci sono tante ipotesi e ognuno di noi le vedrà. Tanto io c'ho questa roba qua che è meravigliosa, mi in pare, mezzo a tanta sofferenza. E...
Mi pare corretto questo approccio, e sono contenta che, vabbè, penso che ce l'abbia da un po', perché a 73 anni è giusto avere...
No, io credo che sono nata con questa cosa.
Ah, che bello, è stata,
no,
super fortunata.
Non vorrei dire, no, ma è vero. Ma credo che sono un sagittario, i sagittari sono già un po'... Però io lei l'ascolto ogni tanto in radio, ho sempre pensato di lei, che adesso non faccio la piaciona,
No, ma...
ha una bella voce che ride, e mi è sempre piaciuto il suo modo di approcciarsi.
Grazie, lei è molto gentile.
Ma che bella questa positività.
Grazie, sono...
Dai, non potevamo...
No, è vero che...
Non potevamo chiudere in maniera più bella, Donna.
Esatto. Sei fantastica.
Esatto. Sì? Finiamo un attimo, l'ultimo, perché i nostri musicologi e melomani hanno scelto la scaletta che lei ha proposto. Donna ha detto, ok, funziona. Abbiamo anche Lucio Dalla con Henna.
Henna,
eccoci.
L'adoro.
Perché?
Splendido.
La stiamo per ascoltare.
Ma perché, per quello che stiamo ascoltando, perché lui parla d'amore alla fine. Adesso basta sangue. Inizia okay. così, no? Ma alla fine dice, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà.
È giusto.
Bisogna filtrare la vita attraverso gli occhi dell'amore, giusto, Donna?
Ma io penso che l'amore, cioè l'universo è amore, la vita è amore. Dopo.
E allora grazie Donna per averci donato il tuo amore per l'arte, la tua passione, per aver aperto le porte.
Non avervi annoiato troppo.
Assolutamente no, Donna, è stato grazie. Un vero piacere. Grazie.
Grazie a voi. Ciao
Donna
Clarissa.
De Carli, grazie. Ciao Enrica.
Grazie. Enna.
Ciao,
grazie. Buona, buona continuazione, buon momento. Adesso tutti quelli che seguiranno, naturalmente tutti quelli passati, ci godiamo Lucio Dalla.
Adesso basta sangue. Ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi, con grande tranquillità. Così sta a me che debbo parlare, fidarmi. Domani, domani, chi lo sa che domani sarà? Oh, oh, chi non lo so, quale Dio ci sarà? Io parlo e parlo solo per me. Va bene, io credo nell'amore, l'amore che si muove dal cuore, che ti esce dalle mani, e che cammina sotto i tuoi piedi. L'amore misterioso anche dei cani e degli altri fratelli animali, delle piante che sempre che ti sorridono anche quando ti chini per portarle via. L'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore di chi ci ama e non ci vuol lasciare. Ok, ok, lo so che capisci, ma sono io che non capisco cosa dici. Troppo sangue qua e là, sotto cieli di lucide stelle, silenzi dell'immensità. Ma chissà se cambierà. Oh, 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 non so se in questo futuro nero buio forse c'è qualcosa che ci cambierà. Io credo che il dolore è il dolore che ci cambierà. Oh ma oh, oh il dolore che ci cambierà. E dopo chi lo sa se ancora ci vedremo, e dentro quale città brutta, fredda, buia, stretta o brutta come questa, sotto un cielo senza pietà. Ma io ti cercherò anche da così lontano, ti telefonerò in una sera buia, sporca, fredda, brutta come questa. Forse ti chiamerò perché vedi, io credo che l'amore che ci salverà. Vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà.
E questa è la sigla, questo è il quarto pilastro, Enrica Alberti al microfono, Michele Bonassorta alla regia tecnica, ringraziamo ancora per l'ospitalità. Lo sapete che il quarto pilastro incontra sempre delle persone che abbiano una certa esperienza di vita ed è stato un piacere incontrare oggi ed essere ospiti di Donna De Carli al microfono di Clarissa Tami, fotografa, prima camerawoman, per quanto riguarda la televisione degli anni 90, poi una lunga esperienza a Zurigo, mostre, insomma una signora che ha tanto da raccontare e lo racconta con una serenità e una gioia di vivere il momento che abbiamo potuto effettivamente percepire e spero che sia passato anche alle vostre orecchie, che voi che siete magari in coda. Lo sappiamo, oggi è un pomeriggio pre-festivo, ci sono una serie di colonne durante il nostro, insomma, il bollettino del pomeriggio prefestivo è sempre piuttosto preoccupante, ma noi siamo qui e vi teniamo al corrente. Adesso ci ascoltiamo Neck, Sei grande, e grazie, chiedo al nostro Michele Bonassorta di farlo pure partire. Tra un paio di canzoni ci occuperemo di un documentario che è possibile, ha avuto un grande successo la serata che si è tenuta ieri a Lugano, Massagno, ma ne parliamo tra poco.
Ogni faccia, ogni cosa che fai, ogni volta è un massacro se tu te ne vai. Sì, lo so che mi piace fermarmi a pensarti, ma se posso toccarti funziona di più. E non serve spiegarti la storia che sei, le parole sono senza ritorno, lo sai. Preferisco appoggiare le labbra alle tue che si agita contro le mie. Non mi va di parlare di ieri, con la vita non ci sto mai pari. Tu sei molto diversa dagli altri, dai. Sei grande ed in certe cose sei come me, non t'accontenti di essere una fra tante. Sei grande. Per farti più simile a me, se fossi diversa non saresti più. Poi nessuno conosce nessuno, non si sa mai con chi stai, però a pensarci bene il bello di te è che piaci sempre sulle mie frequenze. Sei grande. Thank you.
Dunque, sei grande ma sei stata dimenticata ed è questo un po' il senso del documentario che è stato presentato ieri sera al Lux di Massagno, e volevamo rassicurare tutti coloro che magari non fossero riusciti a poterlo vedere che anche domani 9 di maggio alle ore 19 e domenica 12 di maggio alle ore 17 è possibile rivederlo. Ma cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Un documentario che ha una lunga protagonista, nel senso la vita lunga della protagonista, perché la signora Elsa Barberis era una centenaria. È giusta, Claudia Quadri, la regista di questo documentario, che è con noi al telefono?
Allora, buongiorno a tutti. Dunque, proprio centenaria Elsa non era, la mamma sì.
È la mamma, sì, brava, scusa.
Ecco, Elsa no, non è arrivata a 100 anni, ma ha comunque avuto una vita lunga perché ha attraversato quasi tutto il secolo. È nata nel 1902 ed è scomparsa nel 91, quindi comunque molti decenni, insomma.
Dunque, parliamo di questa avventura, Claudia Quadri, perché avete scelto di giustamente dedicare un documentario a questo personaggio che magari chiedo a te di delineare.
Elsa Barberis è stata una creatrice di moda che ha creato la propria casa di alta moda a Lugano a circa metà degli anni 30 e l'ha portata avanti per un trentennio. La cosa io non la conoscevo per niente e l'ho scoperta quasi casualmente mentre cercavo ispirazione negli archivi riuniti delle donne Ticino, e l'ispirazione l'ho trovata come? Perché appena mi sono imbattuta in questo personaggio mi sono detta, ma è incredibile, insomma, no? Che non sia più conosciuta. Inizialmente pensavo fosse un problema mio, perché non si possono conoscere tutte le persone, ma poi parlandone mi sono resa conto che no, che in realtà Elsa Barberis, con tutto quello che aveva fatto nella sua vita, è stata realmente dimenticata, e c'era talmente tanto potenziale nella sua storia che ho cominciato a parlarne. Ho fatto prima qualcosa per la radio, eccetera, e poi è partito nel 2021, se non ricordo male, il progetto di un documentario. E che dire, sono tantissimi gli aspetti di interesse, perché già intanto, come prima cosa, fare alta moda a Lugano, cioè se si pensa com'era Lugano, insomma, molto semplice, no? A partire dagli anni 30, 40, 50, eccetera, immaginare che ci fosse una casa d'alta moda lì, insomma, non è scontato.
No.
In più lei è stata una imprenditrice, e anche questo, insomma, donne imprenditrici in quel periodo erano rare. In più Elsa è riuscita a farsi conoscere ben oltre le frontiere cantonali, anche se è sempre stata molto legata al cantone, il suo atelier è sempre rimasto qua, però dopo, negli anni 40 è riuscita a farsi conoscere nel resto della Svizzera, e poi ha avuto una clientela internazionale veramente di tutto rispetto, tant'è vero che su di lei sono usciti articoli in tante lingue diverse, tante su riviste di ogni tipo, eccetera, quindi era veramente molto conosciuta, e tra le sue clienti, per dire, contava anche personaggi del calibro di Gloria Swanson, l'attrice,
sì, certo,
ex stella di Hollywood.
Ma perché è stata dimenticata? Cosa è successo? Cioè, perché è stato necessario e utile, fantastico, che tu abbia fatto un documentario per ricordare una vita così eccezionale? Perché si è distinta. Nel 43 leggo che ha portato i suoi abiti alla seconda settimana della Svizzera della moda. Cioè, stiamo parlando del 1943, cioè c'è una guerra mondiale nel resto d'Europa, capiamo? Cioè, rendiamoci conto del personaggio, di quello che è riuscita a fare. Perché è stata dimenticata?
Ma è stata dimenticata, immagino, perché comunque a metà degli anni 60, quando lei si è ritirata, cioè chiaramente era già arrivato il prêt-à-porter e poi, insomma, il nuovo subentra, e pian piano lei è scivolata un po' nel dimenticatoio. Poi io immagino anche che il Ticino non avesse neanche le basi, se vogliamo, per capire quello che lei aveva realmente fatto, anche perché probabilmente si guardava alla moda più come a qualcosa così di necessità, se vogliamo, anche di prestigio, a volte di gusto, però non si parlava un granché di design in quel periodo, no?
Certo.
Quindi immagino che le ragioni siano da ricercare
soprattutto in questo, e poi forse è vero che erano anni in cui c'era comunque molta più attenzione a quello che facevano gli uomini, tant'è vero che il fratello di Elsa, Franco Barberis, noto grafico, illustratore, eccetera, ha avuto la soddisfazione di vedere celebrato il suo lavoro quando era ancora in vita attraverso mostre che gli sono state dedicate, ad esempio a Zurigo. Elsa invece no, è stata completamente dimenticata.
E diciamo il lavoro anche degli archivi è quello di trovare storie di persone che si siano distinte e ricordarle. Nel particolare la storia di Elsa Barberis, visto che tu l'hai approfondita, che cosa le ha dato il là? Cioè, da dove salta fuori questa forza di riuscire ad emergere? Perché lei è riuscita. Noi l'abbiamo dimenticata e questo è nostra colpa. Dobbiamo farcelo, batterci sul petto. Ma lei comunque negli anni 40, nel ventennio è riuscita ad emergere in una maniera pazzesca. Secondo te, conoscendola, avendo approfondito il personaggio, che cosa aveva per riuscire ad emergere così, a fare quello che ha fatto di eccezionale?
Intanto ha creato una moda che è piaciuta molto, nel senso, era pensata per la donna moderna che stava nascendo in quel periodo, vuol dire una donna anche che praticava sport, che guidava l'automobile, una donna che lavorava anche fuori casa, abiti diciamo comodi però con molta personalità. Quindi c'è questo aspetto. Poi lei aveva indubbiamente molto talento, molta volontà, una personalità molto aperta che sicuramente le ha conquistato molte simpatie. Io credo che lei sia stata veramente una grande ambasciatrice delle sue creazioni, andava anche durante l'estate per tanti anni in località rinomate come a Volpera, nei Grigioni, nei Gadina, dove sicuramente aveva modo di presentare le sue collezioni a una clientela molto esclusiva, no? Per cui diciamo l'insieme di talento, ma anche della sua volontà, perché non dobbiamo dimenticare che ha lavorato tantissimo, forse insieme anche un po' di fortuna e tutto quanto, tutto questo ha fatto sì che poi lei sia veramente diventata, come la definiscono sulle riviste, su alcune riviste, la Grande Dame dell'alta moda ticinese.
Dunque, per coloro, adesso l'iter che seguirà poi questo documentario a breve, lo segnaliamo per tutti coloro che non abbiano potuto partecipare alla serata presentazione di ieri a Lux di Massagno, come detto, sia giovedì, quindi domani, che domenica è possibile vedere questo documentario. Un'occasione è alle 19, quindi alle 7 di sera, oppure alle 5 del pomeriggio. Grazie Claudia.
Però scusa, dimmi. Però per non dare un'informazione incompleta, il film a questi orari, questi giorni, è proiettato all'Irde.
Ah sì, pensavo di averlo detto, scusami. No,
forse non ho colto.
Confermiamo assolutamente, non al Lux di Massagno, ma all'Iride, sempre di Lugano. Grazie di essere stata con noi.
Grazie mille.
Buona giornata, buon lavoro.